Luca 13, dal verso 10 in poi. Spirito Santo, aprici gli occhi per questa verità della Tua parola che ora andiamo a leggere, affinché possiamo essere non solo ascoltatori, ma facitori, coloro che mettono in pratica la Tua parola. Grazie, Signore. Amen. Luca 13. Luca 13, dal verso 10 in poi. C'è scritto: Gesù stava insegnando di sabato in una sinagoga. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: Ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Ma il Signore le rispose: Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano. E la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Dio è buono, ma non solo. Dio è anche giusto. Dillo alla persona accanto a te: Dio è giusto. E Gesù, quando è venuto in questo mondo, è venuto a portare giustizia celeste nella corruzione di questo mondo. Questa storia ci evidenzia alcuni elementi. Ma stranamente ci sono delle persone che pensano di sapere meglio di Dio che cosa è giusto. Infatti, lui guarisce, ma qualcuno non è contento. Qualcuno è più giusto di Dio, pensando che avesse in mano la legge. A priori dobbiamo capire che la legge è valida fino alla venuta di Gesù. Amen? Amen? No. Non amen. Gesù che cosa ha detto riguardo alla legge? Matteo 5,17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati i cieli e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Ancora siamo su questa terra? Ancora possiamo guardare il cielo? Allora la legge divina è ancora valida. Ciò che non c'è più sono i rituali di animali che dovevano essere sacrificati. Quello Gesù lo ha adempiuto in se stesso. Ma se tu leggi il Nuovo Testamento, tu capisci che 10 comandamenti sono uno per uno elencati. ancora validi. Quindi non pensiamo la legge non è valida. La legge è valida. E la legge è buona. Dillo alla persona accanto a te, la legge è buona. Ti è mai successo che eri sulla strada, guidavi, e davanti a te uno andava a 30 anziché a 50? Poi finalmente ce la fai a superare, e che cosa vedi? Uno o una col cellulare in mano deve andare più piano perché deve parlare al cellulare. Che cosa succederebbe se avessimo le videocamere che riprendono tutte queste situazioni e nel giro di 3 mesi ti arriva a casa l'applicazione della legge? Che cosa succederebbe? Ah, uno, succederebbe che lo Stato guadagnerebbe milioni in un solo giorno. Qualcuno dice miliardi. Potremmo uscire dai debiti. Qualcuno sta sparlando delle femmine. Io ci provo di essere discepolo del fratello Brunello, ma poi succede regolarmente che penso sarà una femmina al cellulare, supero ed è un maschio al cellulare. Quindi non ci salviamo. La legge ha la sua validità nel momento che viene applicata. Se non viene applicata, tutti fanno quello che vogliono. E mi sa che in Italia dovremmo applicare un po' di più la legge. Tutti noi nel giro di 3 mesi, nessuno di noi risponderebbe alla chiamata col cellulare se l'applicazione fosse quella che abbiamo appena detto. Un problema simile ce l'abbiamo con noi stessi, ce l'abbiamo come concetto, ce l'abbiamo con Dio. Ci sono delle persone che dicono che Dio dovrebbe punire i peccatori all'istante, subito. Poi si parla di pedofili, di assassini. Dio li dovrebbe far morire subito. Ti immagini se Dio applicasse la sua legge non solo a quelli che a noi piacciono, ma se Dio applicasse la sua legge a chiunque non appena pecchiamo. A ciel sereno, fulminato, un mucchietto di cenere per terra. Uno, faremmo molti più funerali che matrimoni, garantito. Vivremmo nel terrore di quello che potrebbe succedere. Metteremmo molto più filtri davanti alla nostra bocca e prima di agire e fare valuteremmo molto meglio di quello che andiamo a fare. Dio è giusto, abbiamo detto. Perché non applica la sua legge ora, ma ha deciso di applicarla soltanto alla fine dei tempi? Ah, Dio applicherà la sua legge. Un giorno ognuno di noi dovrà comparire davanti al trono suo della santità. Ognuno sarà giudicato. Questa giustizia Dio la farà. Perché non la fa ora? Ci ho riflettuto. Ci ho anche discusso con qualcheduno in questi giorni a riguardo. La mia conclusione è: Dio ha deciso in questo modo perché è giusto. Perché chi di noi ha potuto scegliere se nascere con la natura caduta nel peccato? Nessuno. Siamo tutti nati in quella condizione. Quello che possiamo decidere è il singolo momento, se vogliamo peccare o meno, il singolo peccato, quella è tua decisione. Ma la natura nella quale nasciamo non è scelta nostra. E così Dio è giusto, perché se applicasse la sua legge, non appena pecchiamo, che cosa succederebbe? Nessuno si salverebbe, non ci sarebbe speranza per nessuno. Così Dio è giusto e dà tempo. Potremmo prendere la storia dei Galilei che sono morti con il loro sangue mischiato con quello del sacrificio che stavano per fare. Potremmo parlare della torre Siloè che è caduta su 18 persone. Questi brani li possiamo leggere in Luca 13. E Gesù in ogni due le situazioni risponde: ma se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Chi è caduto, chi è morto in quel modo, non è perché è più peccatore di altri. Ma l'obiettivo è il ravvedimento. E chi non si ravvede farà la stessa fine. Questo è il ragionamento di Gesù. Quindi Dio aspetta perché è giusto. Vuole che abbiamo tempo. Ma come è con la legge, se non ti arriva mai una multa a casa, tu pensi di poter guidare come vuoi tu. Se invece viene a bussare il postino e ti porta la busta raccomandata e qualcuno sa già il colore della busta, mi sa che è arrivata. Dal momento che ti è arrivata quella, il tuo piede a un tratto miracolosamente sa essere meno pesante. Per esempio. E affinché noi non ci dimentichiamo che un giorno dovremo rendere conto per la nostra vita, anche noi credenti, non pensate che per noi è fatta e che non ci sarà mai nessun giudizio. Ci sarà un giudizio in maniera diversa rispetto a quello del mondo, ma il giudizio sarà, tutti devono comparire davanti al trono. Ciò che farà la differenza sarà un libro, il libro della vita, nel quale vengono scritti i nomi di coloro che hanno accettato Gesù nella loro vita. E quelli andranno in cielo. Ma la giustizia alle singole opere sarà applicata. E affinché noi non ci dimentichiamo di questa verità, Dio manda dei messaggeri nella nostra vita. Uno dei messaggeri possono essere i sogni. E se tu sogni serpenti, mostri, cani, abissi, e tu stai cadendo, sono dei messaggi che tu dovresti prendere sul serio e chiederti: che cosa sto sognando? Può essere una grazia di Dio che ti vuole mettere uno specchio davanti per farti capire che c'è qualcosa nella tua vita che non va. La mia vita era piena di questi sogni finché non ho accettato Gesù. Ma anche da credente è successo, delle persone hanno fatto certi sogni. E grazie a questo uno si è potuto ravvedere. Dio ci parla anche con malattie e difficoltà. non perché Dio opera la malattia o la difficoltà, ma succede il contrario. Dio ritira quel poco poco la sua protezione dalla nostra vita. Chi opera il male è il diavolo. Chi opera la sofferenza, chi crea le difficoltà è il diavolo, non è Dio. Però lui lo ammette perché lancia dei messaggi nella nostra vita per renderci sensibili. E Dio chiama ogni essere umano 2-3 volte al minimo. Giobbe 33, dove c'è scritto che Dio manda, che Dio permette anche malattie, permette anche che non riusciamo a dormire di notte perché Dio ci sta parlando o perché viene in evidenza una condizione interiore che non va bene. Poi il terzo messaggero è il frutto di quello che abbiamo seminato. Se una persona mi viene e mi dice: tutti si litigano con me, ma io che ci ho fatto? Io devo rispondere, che cosa? Per litigare ci vogliono sempre due, perché uno con se stesso non si può litigare. E se uno vuole litigare, l'altro non vuole litigare. È difficile litigare con uno che non vuole litigare. Quindi stai raccogliendo quello che stai seminando. E quando raccogliamo, questo è un messaggero di Dio per insegnarci: guarda quello che stai seminando. Tu puoi seminare discordia, tu puoi seminare sparlare, tu puoi seminare eccetera, tante cose. E poi a un certo punto tu ti trovi a raccogliere quello che hai seminato. Tu puoi seminare anche giudicare e poi raccoglierai l'essere giudicato. Un messaggero di Dio per ricordarci che non perché il fulmine non arriva da cielo azzurro non ci sarà giustizia. Sono dei messaggeri che vogliono renderci sensibili. Dio è giusto e giustizia farà. Ma siccome Dio è giusto, Lui ha creato con Gesù Cristo una nuova giustizia, una che questo mondo non conosce, e se non hai una rivelazione spirituale, tu non lo scopri, non ti può anche essere predicato, ma non lo capisci. Una nuova giustizia, una giustizia basata sulla fede in Gesù Cristo, Romani 3:21 in poi. Ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Così Gesù sulla croce ha creato una nuova giustizia, la giustizia del ci ha pagato. La giustizia dove Dio paga per me. Ed è in virtù di questo che noi possiamo ricevere ciò che Gesù è andato a conquistarci sulla croce. Lo dovremmo sapere tutti a memoria. Vediamo se ancora ci ricordiamo. Quante sono le cose che Gesù ci è andato a conquistare sulla croce? Ci sono 5 benefici, 5 aree in cui la giustizia di Dio vuole manifestarsi nella nostra vita. La prima è la giustizia della salvezza, del perdono, dove io posso prendere i miei peccati, andare da Gesù e dire: Gesù, perdonami, ho peccato, sì, lavami con il tuo sangue, voglio vivere con te, e grazie a questa purificazione io posso iniziare una relazione con Gesù Cristo. Da quel momento in poi sono salvato. Questa è la cosa più grande, la cosa più importante. E io la ricevo quando faccio il bravo, io la ricevo quando mi sforzo. No, che cosa abbiamo appena letto? Lo riceviamo gratuitamente, non perché ce lo meritiamo. Lo riceviamo in dono, in regalo. Però una cosa la dobbiamo fare per ottenere, cioè avere fede in Gesù Cristo. Riguardo a questo aspetto della mia relazione con Lui. Ora, questo lo sappiamo. Vediamo, il secondo qual è? Secondo beneficio sulla croce? Non vedo tanta insicurezza. Meno male che parlo su questo. Questo è un elemento basilare, non ce lo possiamo dimenticare. La giustizia della liberazione. Dove la schiavitù, dove l'oppressione, dove la depressione nell'anima mia riceve liberazione da Gesù Cristo. E anche questo gratuitamente, se ho fede in Gesù Cristo. Quindi se tu hai accettato Gesù e sei ancora depresso, che cosa devi fare? Avere fede in Gesù riguardo a questo beneficio specifico. Liberazione dalla depressione, liberazione dall'oppressione, liberazione dalle visitine notturne. Ne hai ancora visitine notturne? Per un credente non è normale avere visitine notturne. C'è qualcosa che non va se hai visitine notturne. C'è qualcosa che non va se sogni serpenti, mostri, cani, eccetera. Amen? Amen? E Dio vuole applicare la sua giustizia, perché Gesù ha preso la mia oppressione, Gesù ha preso le mie sofferenze nell'anima, la mia depressione, l'ha preso, è stato inchiodato su quella croce, Lui è morto, ha pagato il prezzo. Questa è la giustizia di Dio a riguardo. E io la posso fare mia? Come? Avendo fede in Gesù per questa cosa specifica. Devi applicare la tua fede. Il terzo aspetto è la giustizia della guarigione. Questa donna da 18 anni aveva un demone che l'ha resa malata. E i medici hanno un nome specifico per questa malattia. Ormai la sappiamo a memoria, questa malattia, a furia di averla sentita ripetere, spondilite anchilosante. I medici la chiamano così. Gesù invece dice che un demone l'ha resa legata per 18 anni. Che aveva la schiena tutta curva così. E Gesù è venuto e ha guarito questa donna perché lui ha portato giustizia, la sua giustizia in questa vita. Perché poi lui, Gesù, sarebbe andato sulla croce per prendere spondilite anchilosante su di sé, pagando il prezzo di guarigione. E così noi oggi ancora possiamo avere guarigione dalle nostre malattie. Come? Gratuitamente, sì, ma avendo fede in Gesù Cristo per questo aspetto specifico della nostra vita. Amen. Poi c'è la giustizia della riconciliazione. Perché Gesù ha preso su di sé, morendo sulla croce, l'inimicizia, i litigi, pagando il prezzo. E io posso andare da lui e reclamare nel nome di Gesù riconciliazione con quelle persone con le quali mi sono litigato per anni, con quelle persone che non mi saluto per anni, con quei parenti che non esistono più, ma sono nella stessa città. Riconciliazione, gratuitamente. Ma tu lo puoi avere come? Per fede in Gesù Cristo riguardo a quest'area specifica della tua vita. E il quinto aspetto della giustizia di Dio qual è? La giustizia della benedizione, che si chiama anche prosperità, dove Dio ha messo sul suo figlio Gesù la maledizione materiale affinché noi potessimo avere benedizione materiale, non ricchezza, non sto parlando di questo, ma prosperità. Ciò che mi serve il Signore me lo dà. Ma se tu non te lo prendi avendo fede in Gesù Cristo, tu non l'avrai. Cinque aree della giustizia di Dio. Tu hai realizzato tutti i cinque? Ripetiamo. Salvezza, riconciliazione con Dio, nuova nascita, una nuova vita con Gesù, punto di partenza, liberazione nell'anima, guarigione fisica, riconciliazione nei rapporti e infine benedizione, ossia prosperità. Tu hai tutte le cinque aree dove tu puoi dire grazie Signore, tutto a posto. Se non ce l'hai, domanda gratuitamente, ma se hai fede in Gesù Cristo riguardo a quest'area specifica, hai messo la tua fede? Se non hai una di queste cinque aree, tu hai pronunciato la tua fede su una di queste aree che tu non hai? Ti ricordi all'inizio, accettare Gesù, come lo dobbiamo fare? Con la bocca dichiararlo Signore della nostra vita e con il cuore credere che Dio l'ha risuscitato dai morti, Romani 10, 9, 10. La legge spirituale questa è, il modo di arrivarci questo è, anche per le altre aree. Se tu non hai realizzato in queste cinque aree ciò che Gesù è andato a conquistarti sulla croce, ti stai privando di qualcosa per cui Gesù ha già pagato. Con poche parole, se c'è una di queste aree che tu non hai realizzato ancora, tu sei, posso dirlo? Non vi offendete? No? Stupido. Gesù ha pagato il prezzo. E tu che aspetti? Lo ricevi gratuitamente. Devi solo avere fede. Fede che pronunci con la tua bocca. Allora, c'è una di queste aree dove tu vuoi avere fede? Sì? C'è un'area specifica dove tu stasera davanti al Signore vuoi prendere posizione e dire: la giustizia in Cristo Gesù la voglio applicata in quest'area specifica della mia vita. Alziamoci in piedi.